tempo dello spirito, un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Un mondo in cui regna la pace e la giustizia, in cui lupi e agnelli vivranno insieme. È solo un sogno privo di consapevolezza, quello del profeta Isaia? Buona domenica da Luisa Nitti, vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Tempo dello Spirito, la meditazione biblica di questa settimana tenuta da Daniela Lucci Cassano. Commenta il sogno poetico del profeta Isaia. Egli conosce lo stato di oppressione e precarietà in cui vive il popolo, ma non si lascia inchiodare dalla nuda realtà presente. Guarda oltre con gli occhi di un sognatore ancorato alla parola di Dio. Dopo questa riflessione biblica ci occuperemo di intelligenza artificiale e chiese. A Roma si è svolta una conferenza su questi temi, organizzata dalla European Christian Internet Conference, una rete cristiana di persone che lavorano attraverso internet nel Ministero della Chiesa. Iniziamo subito con la meditazione biblica tenuta da Daniela Lucci Cassano, che è vicepresidente della Federazione Donne Evangeliche in Italia e rappresenta le donne riformate ticinesi nel medesimo organismo. Il testo biblico contenuto nel libro del profeta Isaia è letto dalla voce di Natasha Gamba.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Poi un ramo uscirà dal tronco di Isaì e un rampollo spunterà dalle sue radici. Lo spirito del Signore riposerà su di lui, spirito di saggezza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Respirerà come profumo il timore del Signore. Non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando al sentito dire, ma giudicherà i poveri con giustizia, pronuncerà sentenze eque per gli umili del paese. Colpirà il paese con la verga della sua bocca e con il soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato staranno insieme e un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccoli si sdraieranno assieme e il leone mangerà il foraggio come il bue. Il lattante giocherà sul nido della vipera e il bambino, divezzato, stenderà la mano nella buca del serpente. Non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, poiché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare.
Care amiche e cari amici in ascolto, il testo biblico di questa mattina ci parla di un sogno che il profeta Isaia esprime con una pennellata di poesia. Isaia sogna il giorno in cui spunterà un nuovo germoglio. Dio difenderà i diritti degli oppressi. Un giorno in cui lupi e agnelli vivranno insieme in pace. Di fronte a questa visione sorgono domande del tutto legittime. Ma dove vive Isaia? Da quale pianeta viene? Conosce i conflitti del mondo? Oppure è un cieco idealista? Il profeta del Signore è ben consapevole della situazione di desolazione e di conflittualità in cui si trova il suo popolo. Conosce la miseria dei suoi concittadini, sono travolti da una tragedia economica e sociale, dalle vaste proporzioni e da un vuoto spirituale immane. C'è grande disorientamento, non ci sono più punti di riferimento, mancano i sogni, manca la speranza. Ma davanti a questo quadro deprimente, Isaia non si scoraggia, guarda al futuro promesso da Dio, quando il bene vincerà sul male, quando la pace metterà fine alla conflittualità permanente. Pur condividendo la desolante precarietà dei suoi concittadini, Egli non si lascia inchiodare dalla nudità del presente. Guarda oltre, con gli occhi di un sognatore, e lo fa volgendo lo sguardo verso il suo Dio, il solo che è in grado di cambiare il corso della storia, il solo capace di abbassare gli arroganti e i prepotenti e di innalzare gli umili e gli oppressi. Care amiche e cari amici, cos'è la vita se non ci fossero i sogni ad alimentare le nostre passioni, i nostri sentimenti, le nostre speranze? Senza sogni, vivremmo nel deserto della rassegnazione, del deserto culturale, materiale e spirituale. È importante che come esseri umani non smettiamo mai di sognare e che di fronte alla violenza, ai diritti negati, affermiamo la forza della pace e dell'amore. Sognatrice è Etty Hillesum, che nel mezzo della sofferenza più atroce vissuta in un campo di concentramento nazista sa scorgere la luce di Dio, come per il profeta Isaia. Etty è pienamente consapevole della tragedia umana che lei e il suo popolo vivono. Dice nel suo diario: «Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Stanotte per la prima volta ero sveglia, al buio, con gli occhi che mi bruciavano. Davanti a me passavano immagini su immagini di dolore umano». Malgrado la piena consapevolezza di quanto siano grandi la malvagità umana e la sofferenza di innocenti, Etty, animata da una profonda fiducia in Dio, non smette di sognare un mondo migliore, un mondo in cui lupi ed agnelli potranno vivere in pace. Per questo motivo Etty si sente libera ed assapora con gioia ogni goccia della vita. Trovo bella la vita e mi sento libera. I cieli si stendono dentro di me come sopra di me. Credo in Dio e negli uomini e oso dirlo senza falso pudore. La via è difficile, ma non è grave. Una pace futura potrà essere veramente tale solo se prima sarà stata trovata da ognuno in se stesso, se ogni uomo si sarà liberato dall'odio contro il prossimo, di qualunque razza o popolo, se avrà superato quest'odio e lo avrà trasformato in qualcosa di diverso, forse alla lunga in amore, se non è chiedere troppo. È l'unica soluzione possibile. E così potrei continuare per pagine e pagine. Quel pezzetto di eternità che ci portiamo dentro può essere espresso in una parola come in 10 volumi. Sono una persona felice e lodo questa vita, la lodo proprio. Amen. Care amiche e cari amici in ascolto, l'amore è l'unica strada per rifondare il mondo. Non è la forza delle armi a salvarci, ma il respiro di un sogno che osa immaginare l'impossibile. In un mondo attraversato dalla violenza, dove il fragore domina e il cuore si indurisce, lasciamoci trascinare dal sogno del profeta Isaia e dalla visione di Etty Hillesum. Solo nel sogno di una pace possibile la salvezza rinasce silenziosa e cambia il mondo non con il dominio, ma con la forza dell'amore. E vorrei concludere con una preghiera. O Dio, Padre e Madre dei nostri giorni, noi ci avviciniamo a Te con fiducia. Tu conosci il nostro stato d'animo e le nostre perplessità. Nel mezzo delle contraddizioni e delle sofferenze nostre del mondo, Ti preghiamo di sostenerci, di incoraggiarci con la forza del Tuo amore e della Tua speranza. In un mondo privo di slanci ideali, privo di sogni e di passioni, che noi donne e uomini possiamo essere luce nel vivere la fede, nel percepire sogni che vadano oltre la cruda realtà. Nella nostra umanità ferita, donaci la forza per essere portatrici e portatori di gesti d'amore e segni di speranza, per liberare e risanare coloro che sono oppressi da ogni forma di ingiustizia e prigionieri del male. Amen.
Like a river in my soul. my soul. I've got joy like a river. I've got joy like a river. I've got joy like a river in my soul. In my soul. Like a rolling, rolling river. Like a rolling, rolling river. I've got joy like a river in my soul. In my soul, I've got joy. I've got joy in my soul. In my soul.
La scorsa settimana si è svolta a Roma la conferenza dal titolo "Dai prompt alle preghiere: intelligenza artificiale e spiritualità autentica". 3 giorni di riflessioni e dibattiti organizzati dalla European Christian Internet Conference, la ECIC, rete cristiana di persone che lavorano attraverso internet nel Ministero della Chiesa. Ha partecipato all'incontro la nostra collega Gael Kurtens, che ha chiesto innanzitutto alla presidente della ECIC, Agnieszka Gottfriejów-Tarnogorska, che è anche portavoce della Chiesa Luterana in Polonia, perché dedicare la conferenza al tema dell'intelligenza artificiale. Non è la prima volta che questo organismo se ne occupa.
As church communicators, we all started to work with artificial intelligence. Last time we were talking about disinformation.
In quanto comunicatori ecclesiali, dice la presidente della conferenza, abbiamo già tutti iniziato a lavorare con l'intelligenza artificiale. Già in passato avevamo parlato della disinformazione collegata all'intelligenza artificiale, ovvero di come l'intelligenza artificiale possa essere usata in modo improprio e di come certe persone possano creare informazioni e usarle per manipolare gli altri. In passato, aggiunge ancora la presidente della ECIC, avevamo già sfiorato gli aspetti etici, ma si era trattato di un approccio iniziale. Questa volta andiamo più a fondo e ci concentriamo sugli aspetti spirituali. Il tema è proprio questo, dai prompt alle preghiere. Vogliamo capire come la nostra spiritualità sia influenzata dall'intelligenza artificiale e come noi, in quanto comunicatori ecclesiali, possiamo usarla, nonché il modo in cui dovremmo parlarne nelle nostre chiese. E nel corso della conferenza che si è tenuta a Roma su chiese, spiritualità e intelligenza artificiale, organizzata, lo ricordo, dalla European Christian Internet Conference, la collega Gael Kurtens ha avuto modo di intervistare la pastora e teologa valdese Ilenia Goss, coordinatrice della Commissione di Studio per i Problemi Etici Posti dalla Scienza delle Chiese Battiste, Metodiste e Valdesi Italiane. Ascoltiamo questa intervista.
Pastora Ilenia Goss, lei qui è intervenuta come prima relatrice. Mi è sembrato di capire che nel suo intervento lei è fautrice della riscoperta delle questioni teologiche legate all'intelligenza artificiale e non tanto etiche, perché le questioni etiche possiamo trovarci tutti più o meno d'accordo, sulle questioni teologiche forse no. E allora perché è importante che le chiese tornino a fare teologia adesso che c'è questo nuovo elemento nella vita di tutti i giorni che si chiama intelligenza artificiale?
C'è un motivo fondamentale ed è la responsabilità che le chiese portano rispetto al mondo contemporaneo e quindi rispetto agli esseri umani, alle persone. E le persone, come tutti noi, vivono e viviamo immerse in un ambiente che ormai è un ambiente digitale, che ormai è un ambiente non solo digitale ma abitato dall'intelligenza artificiale. Dunque noi dobbiamo assolutamente non solo prendere atto di questo, ma imparare a pensarci in questo nuovo contesto e non solo aiutare noi stessi a pensarci in questo contesto, ma anche aiutare le persone. Ecco perché dal mio punto di vista, poi è discutibile perché siamo all'inizio di una strada, sono cose veramente nuove, infatti per me è molto appassionante perché mi rendo conto che stiamo vivendo una rivoluzione. Ed è appassionante pensare che non si tratta soltanto di applicare l'etica classica a nuovo problema, ma si tratta di imparare a pensare anche concetti fondamentali della nostra tradizione, però stimolati anche dalla novità che ci porta l'intelligenza artificiale, perché non si tratta di uno strumento tra gli altri, si tratta di uno strumento trasformativo, si tratta di uno strumento che ha anche un effetto, quello che qui durante la mia comunicazione ho chiamato l'effetto rebound, perché questo è uno strumento con cui noi trasformiamo il mondo, ma è uno strumento che rischia di trasformare noi.
Il concetto della trasformazione è anche un concetto molto teologico.
Assolutamente, io l'ho radicato, poi ovviamente si può discuterne, ma io ho pensato di radicarlo fortemente nel testo biblico, quindi senza passare attraverso una, diciamo, una prospettiva filosofica, ma direttamente dal testo biblico. Infatti i testi che ho citato sono stati quasi tutti tratti dalla Genesi, e nel momento in cui già al capitolo, ai primi capitoli, proprio all'inizio, con la creazione dell'essere umano, l'essere umano posto nel Gan Eden, nel giardino, è posto con il compito di prendersi cura del giardino. Quindi io ho parlato di un compito anche trasformativo rispetto alla realtà. Chiaramente, ecco, questo discorso del trasformare le cose, del muoversi verso il mondo con una responsabilità, oggi è caratterizzato anche dall'utilizzo di questa nuova tecnologia.
Le facoltà di teologia dovrebbero introdurre per i giovani studenti o futuri pastori e pastore, o comunque in qualche modo, diciamo, persone che si vogliono ingaggiare e impegnare nelle nostre chiese, dovrebbe cominciare ad inserire dei corsi particolari?
Io penso soprattutto che dal momento che proprio le generazioni più giovani sono quelle che utilizzano di più strumenti di questo tipo, che sono più immerse nella realtà dell'intelligenza artificiale, e soprattutto sono le generazioni che ovviamente per motivi anagrafici non hanno vissuto la cultura precedente, quella analogica, diciamo. Ormai le generazioni dell'analogico, ecco, sono adulte e anche più che adulte. E proprio perché queste generazioni hanno un modo diverso di approcciare la realtà, mediato spesso dall'intelligenza artificiale, questa realtà va affrontata anche dal punto di vista teologico. All'inizio possono essere convegni, magari corsi particolari. Di solito nelle accademie funziona che si comincia con un corso facoltativo, i corsi opzionali, e poi mano a mano forse si introduce. Non so se sarà necessario avere un corso specifico e specialistico, o se semplicemente i corsi generali dovranno un po' modificare l'approccio, e da tanti punti di vista. Intanto dal punto di vista operativo, perché oggi non ci sono studenti che non utilizzano dei chatbot, quindi anche soltanto dal punto di vista dei docenti, rendersi conto di questo dialogo, se vogliamo chiamarlo così, che lo studente ha con l'intelligenza artificiale, non può rimanere distante dalla programmazione accademica, perché altrimenti rischiamo davvero di creare una istituzione a due velocità.
Lei diceva anche perché è necessario che noi come chiese siamo in grado di usare questo strumento e di non esserne usati.
E ho veramente voluto insistere su questo, perché sono convinta, e più la studio e più la utilizzo anche, diciamolo pure, più mi rendo conto che se non siamo in grado di ripensare anche ai concetti base del nostro annuncio e del nostro pensiero, del nostro modo di pensare la fede, rischiamo di essere usati da un sistema che è molto più forte di noi. E soprattutto, se non siamo protagonisti di questa rivoluzione, e lascio tra parentesi la domanda se possiamo e se riusciamo, perché questa è un'altra grande domanda, cioè se è realistico, ma sarebbe auspicabile in ogni caso essere protagonisti di questo cambiamento, perché non esserlo significa subirlo, e subirlo vuol dire lasciarci portare in quello che già stiamo vedendo. Io all'inizio della relazione ho citato il manifesto di Palantir. Qui già vediamo in atto anche un'elaborazione che mette delle intenzioni, che traccia delle prospettive, cioè l'intelligenza artificiale è pensata come arma, l'intelligenza artificiale è pensata come strumento di potere geopolitico, e se noi siamo fuori dalla programmazione, dalla ricerca, finisce che non possiamo far altro che subirla.
Magari appunto parlando di Palantir e di questo manifesto, lei diceva che possiamo tutti essere d'accordo sulla necessità, sul piano etico che c'è approcciandoci all'intelligenza artificiale e gli effetti dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda la dignità umana, cioè il rispetto alla dignità umana. Su questo anche tutte le correnti cristiane possono andare d'accordo. Sulle teologie invece ce ne possono essere di diversa tipologia. Un esempio di come potrebbe configurarsi una teologia dell'intelligenza artificiale di tradizione riformata.
Ecco, io a questo sto lavorando, quindi non posso ancora dire tantissimo perché appunto è un work in progress, per così dire. Sicuramente leggendo testi di altre tradizioni, di altre denominazioni, mi sono resa conto che appunto dal punto di vista etico forse arriviamo a delle conclusioni molto simili. L'idea della dignità, del rispetto della persona umana, il fatto che non vogliamo un mondo dove ci sia un potere concentrato in poche mani, sono tutte, diciamo, questioni di responsabilità che ci trovano in perfetto accordo. Però l'interpretazione generale dell'essere umano, in questo convegno parlavo della antropologia che è sottesa anche al documento, ad esempio all'enciclica di Papa Leone, sicuramente è un terreno in cui invece ci sono divergenze, in cui la tradizione riformata accentua altri aspetti, ad esempio l'aspetto della grazia rispetto al rapporto tra natura e soprannatura, che invece in quel documento riemerge. Allora, parlare di un discorso di etica da un lato e di accoglienza della grazia dall'altro, e farlo confrontandosi con le grandi questioni dell'intelligenza artificiale, è un progetto affascinante ed è tutto teologico. Quindi, secondo me, è proprio da questo punto di vista, i grandi capisaldi, la gratitudine, la grazia. Io sto lavorando in particolare sul pensiero di Calvino, ma lavorare su questo pensiero e tenere presente che le sfide di oggi, la sfida della conoscenza, la sfida del dialogo, la sfida della relazione, la sfida della persona, sono tutte sfide, diciamo, che sentiamo nostre esattamente come erano sentite 5-6 secoli fa. Ecco, far interagire questi mondi secondo me è una strada promettente, quindi io auspico di poter contribuire a questo lavoro, ma che insomma di trovare anche degli interlocutori.
Diciamo che lei sta facendo un lavoro pionieristico. E in ultima battuta, ovviamente lei ha accennato all'enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas. In poche battute, un commento riformato su questa enciclica.
Beh, è un'enciclica molto interessante, ma mi riferisco soprattutto a quegli aspetti meno legati alla ripresa dell'enciclica precedente. Lui riprende Rerum Novarum, insomma, fa tutto un discorso molto articolato sulla dottrina sociale della Chiesa, quindi è un'enciclica che, diciamo, dal punto di vista della sua pubblicizzazione si è molto insistito sulla questione intelligenza artificiale, che in realtà è una parte inserita in un discorso molto più ampio che Papa Leone vuol fare su una questione anche politica e geopolitica importante. È una ripresa della dottrina sociale della Chiesa. Quindi, detto questo, le parti che da riformato ho trovato più interessanti sono state quelle dove Papa Leone si confronta col testo biblico, perché questo è tipico in realtà della nostra tradizione, e fa un lavoro molto interessante. Lui utilizza in particolare l'episodio della Torre di Babele e l'episodio delle mura di Gerusalemme ricostruite da Neemia, e fa un discorso estremamente interessante. Anche, diciamo, alcuni esponenti del mondo ebraico l'hanno commentato molto, molto positivamente. E queste parti le ho trovate molto, molto interessanti. Ho trovato, ecco, anche interessante poter interloquire con questo testo proprio rispetto a quella questione dell'antropologia che c'è sotto, e in questo appunto sentendo anche una dialettica da questo punto di vista. Però è un'enciclica molto interessante, anche perché si fa carico di una questione che ci riguarda tutti. Sarà opportuno, e immagino che si possa fare, da parte delle nostre chiese della Riforma protestante ci possa essere davvero un dialogo, che possiamo forse anche noi, ecco, mettere per scritto, creare dei supporti dove possiamo esprimere il nostro pensiero a riguardo.
Andiamo adesso verso la chiusura della puntata di Tempo dello Spirito. Voglio ricordare di continuare a seguire i nostri contenuti collegandovi al sito internet voceevangelica.ch o alla pagina Facebook Voce Evangelica. Grazie per aver seguito la trasmissione. Da Luisa Nitti, buona domenica.